Lucia Orlandi e Mara Generali in Amici per il pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.
Trasmissione da favola, quella di quest'oggi. Ben arrivati ad Amici per il pelo. Ciao Lucia, un saluto a tutti voi. Perché dico da favola? Perché parliamo di rane.
Buongiorno cari ascoltatori. Tutti sanno oramai che i rospi secernono delle sostanze velenose che servono a far vomitare i predatori che li ingoiano per la prima volta. Non sono velenosi per uccidere, non hanno nessuna intenzione di uccidere il predatore, perché poi quel predatore lì non insegnerà più a nessuno a non toccare i rospi. La loro intenzione è quella di infastidire il predatore, farlo vomitare, farlo star male, in maniera tale che la prossima volta si guarderà bene dal agguantare e dal cercare di mangiare un animale con quelle caratteristiche. Ed è per quello che alcuni di loro, come per esempio le bombine, adottano una colorazione vivace nella pancia.
Hanno una specie di segnale luminoso colorato proprio sulla pancia. Perché?
Perché il dorso deve essere mimetico, in modo da mostrare quella colorazione se vengono minacciati, per farsi riconoscere. In genere il predatore, se una volta ha assaggiato il rospo cattivo che l'ha fatto vomitare, la volta dopo sarà in grado perfettamente di ricordare chi era quel brutto ceffo che lo ha fatto star male, si guarderà bene dal cercare di ingoiarlo. È famosa anche la notizia, un po' bislacca, che alcuni rospi americani secernono una sostanza alcaloide simile alla morfina e simile praticamente alle droghe, e vengono usati dai giovani per drogarsi.
È davvero molto improbabile, faccio fatica a pensare che qualcuno si metta a cercare di spacciare rospi.
Utilizzano la sostanza contenuta da questi rospi per sballare. Io comunque sono del parere che per leccare un rospo vivo, perché lì bisogna prendere il rospo vivo, deve essere vivo il rospo, perché altrimenti non secerne la sostanza. Quindi prendere in mano il rospo vivo e leccarlo. Io penso che comunque per fare un'azione del genere bisogna essere già sballati dall'inizio, bisogna aver preso qualcosa all'inizio, perché altrimenti non lo lecchi un rospo, per quanto vuoi amare gli animali. È un po' difficile la cosa.
E ci sono delle rane molto molto pericolose, davvero velenose?
Gli animali più velenosi sono le rane, che sono animaletti inoffensivi, minuscoli, non superano i 30-40 mm e vivono nelle foreste colombiane. La più famosa è la rana dorata, chiamata così per il suo colore giallo fosforescente. L'idea del giallo fosforescente è la stessa dei rospi, cioè è utile per avvertire tutti coloro che la vedono, che si avvicinano a lei. Tutti quelli che la incontrano devono sapere della sua pericolosità, e dato che vive in zone abbastanza scure, perché vive nelle foreste pluviali colombiane, quindi dove la vegetazione è talmente fitta che c'è poca luce, deve essere ben evidente, ben visibile e ben riconoscibile. Un altro trucco è che è tutta dorata, ma ha le palpebre dello stesso colore degli occhi, così anche quando dorme, quindi dorme con gli occhi chiusi, sembra che sia sveglia e attiva, pronta a balzare addosso al nemico, a sporcarlo col suo veleno. Sono animaletti pacifici in realtà e socievoli, vivono in piccole comunità tra le foglie, sul terreno oppure nei primi cespugli degli alberi. Il maschio corteggia la femmina con dei richiami sorprendentemente acuti. Per una rana così piccola strilla come un pazzo, si accoppiano sul terreno. È un padre estremamente premuroso, raccoglie tutte le uova e se le porta in giro sulla schiena finché non trova una pozza d'acqua a suo giudizio adatta e le deposita al sicuro. Dopo 55 giorni nascono dei piccoli girini pronti a metamorfosare, a diventare adulti come tutte le rane. Quindi il girino rimane alle branchie, nuota nell'acqua come un pesciolino, si nutre dei detriti che trova e poi piano piano perde la coda, perde le branchie e diventa una ranocchietta del tutto simile ai genitori. Parliamo del suo veleno, perché è una faccenda decisamente ingarbugliata. Tutta la pelle di questa minuscola rana secerne un veleno noto come batracotossina. Batrace, la rana in greco. Blocca i muscoli in contrazione, come fa la tossina del tetano, e quindi la vittima muore con le convulsioni e per blocco cardiaco e respiratorio. È piuttosto pericolosa. La ranetta è comunque piccola, quindi il veleno che produce è decisamente poco, per forza, ma è talmente potente che ne basta una quantità del peso di 2 granelli di sale, quasi, per uccidere un uomo adulto. persino toccare queste bestiole potrebbe essere pericoloso. Gli indigeni la usano per avvelenare le frecce. Molestano la rana con un bastoncino per indurla, per spaventarla, quindi per indurla a secernere più veleno, e strofinano le punte delle frecce contro la sua pelle. Una ferita di quei dardi può uccidere in breve tempo le scimmie, gli altri animali che cacciano questi indigeni. Ma la faccenda non finisce così, perché per produrre un veleno così potente le rane devono alimentarsi di animaletti altrettanto velenosi. Infatti, quando vengono tenute in cattività come pets, quindi nelle teche, e nutrite con i moscerini dell'aceto, naturalmente, quindi con dei moscerini che sono nati in cattività, che sono stati allevati in cattività, si è scoperto che a poco perdono la loro tossicità, anche se mai del tutto. Studiando il loro comportamento in natura, si è scoperto che, oltre che a nutrirsi di formiche e termiti, che anche loro sono moderatamente velenose, vanno cercando un piccolo coleottero, noto con il nome di meliride. È questo la materia prima, la fonte del loro veleno. La riprova è data dal fatto che esiste un uccellino velenoso, l'unico tra gli uccelli a essere velenoso, che è tossico nella carne e nelle piume. Si chiama ifrita, assomiglia un po' a una cincialegra. E guarda caso, anche questo uccellino becca questo coleottero, si nutre di questo coleottero meliride. Quindi è il coleottero che rende velenosi gli animali, contiene lui la tossina che poi si deposita nell'organismo di questi animali, che ovviamente sono immuni a questa tossina, e diventano velenosi. Ma a sua volta il coleottero, badate bene, particolarmente velenoso in quelle foreste pluviali dove vivono le rane, perché si nutre di foglie di piante altrettanto tossiche. Che catena assurda! Quindi si parte da piante tossiche, da coleotteri che mangiano le piante tossiche, da rane che mangiano i coleotteri, e si arriva appunto ad avere le rane velenose, e a riprova di questo anche un uccellino velenoso, tossico. Quindi non è che fa venire il veleno, né le rane né l'uccellino sono velenosi in maniera attiva, cioè non avvelenano inseguendo la gente, però chi osa attaccarli e mangiarli finisce avvelenato e capisce bene che è meglio lasciarli perdere. Peccato che questa fantastica rana si stia estinguendo a causa della deforestazione, perché la deforestazione cambia le caratteristiche dell'ambiente, cambia il luogo, la rana non riesce più a riprodursi nella maniera giusta, si indebolisce e viene soggetta a malattie, soprattutto malattie micotiche, che la sta decimando e la faranno estinguere, scomparire.
Proprio una catena molto complicata, molto complessa. Se si interrompe, purtroppo spariscono, si estinguono.
Invece una sua parente, la rana fantasma, si sta adattando a vivere nelle piantagioni di banane e quindi riuscirebbe a sopravvivere anche in zone antropizzate. Peccato che le sostanze chimiche che sono usate nelle coltivazioni sono pericolosissime per gli anfibi, per tutti gli anfibi. Anche qui in Emilia Romagna sono scomparse completamente le rane nelle zone dove coltivano gli alberi da frutto, perché gli alberi da frutto vengono irrorati da sostanze innominabili, da porcherie di vario genere, e le rane che una volta erano molto diffuse nelle zone del Ferrarese, per esempio, dove c'erano molti canali, sono completamente estinte, perché la pelle delle rane è estremamente sensibile alle sostanze chimiche, e quindi le sostanze chimiche poi disciolte nell'acqua e nei canali hanno ucciso le rane. E la stessa fine la stanno facendo anche queste simpatiche ranocchie così carine, queste rane che vivono nelle piantagioni di banane.
L'inquinamento delle coltivazioni, i concimi e queste cose sono davvero deleterie per questi piccoli animali.
Peccato, perché sono ancora più belle della cugina dorata. Sfoggiano un vestitino a strisce bianche e rosse e sono più piccole, 20 mm, quindi proprio bellissime, minuscole, gioiellini. Anche queste ranette secernono tossine, una tossina chiamata epibatitina, dal nome scientifico della rana Epipetobatus, che è stata a lungo studiata come analgesico, perché è molto più potente della morfina, 3 volte tanto, e dato che utilizza altri recettori nervosi, non darebbe dipendenza né assuefazione, come invece lo dà la famosa morfina. Purtroppo non si riesce a usare tal quale, perché dà complicazioni all'apparato cardiovascolare. Però, usato come punto di partenza per la sintesi di prodotti utili alla farmacologia. In altre di queste rane velenose, le tossine sono studiate come punto di partenza per farmaci come cardiostimolanti, miorilassanti, oppure anche per cure per infarti, infezioni batteriche e persino depressione. Quindi non sempre i veleni sono pericolosi. Queste rane si possono tenere come animali domestici, come i dendrobates, vista la loro particolare bellezza, quindi perché appunto sono così colorate, così belle, magari non proprio queste ultime che abbiamo nominato, perché sono estremamente velenose e quindi potrebbero rappresentare un pericolo per i terrariofili un po' inesperti, ma i loro cugini dendrobates, che sono anche quelli velenosi, non così come queste due rane di cui abbiamo parlato, avvertono i predatori della loro potenziale pericolosità con dei colori veramente sgargianti, bellissimi, dei gioielli, blu elettrico, rosa shocking, verde acido, e quindi sono volentieri tenuti come animali da terrario, da teca. Il problema è che sono estremamente delicati e hanno bisogno del clima della foresta pluviale, quindi un'umidità dell'80-90%, un caldo notevole, una temperatura notevole, ma l'umidità non deve ristagnare, quindi dentro le teche deve esserci comunque reazione, perché se ristagna l'umidità i famosi funghi, le micosi di cui avevamo parlato per le rane dorate, possono colpire anche le rane tenute in cattività, quindi diventa molto difficile tenerle. Fino a poco tempo fa erano tenute come animali pets le cugine africane del Madagascar, le mantella. La mantella aurantiaca è graziosissima, anche questa è parente dei dendrobates, che sono invece sudamericani, ed è molto graziosa, si tiene facilmente, si adatta subito a mangiare i moscerini dell'aceto, che sono facili da allevare e che sono l'ottimo sostituto delle formichine, degli altri animaletti di cui si nutrono queste rane in natura, e anche del famoso coleottero pericoloso. Le mantella sono abbastanza difficili da riprodurre per il fatto che hanno imparato a fare le uova nelle pozze d'acqua che si creano all'interno di piante particolari, le famose bromeliacee, che anche le bromeliacee sono comunque piante che d'appartamento, che si tengono. Le bromeliacee formano un pozzetto centrale, il quale si riempie d'acqua piovana. All'interno di questo pozzetto centrale le mantelle depositano le uova e fanno il nido, quindi queste rane si inventano le cose più incredibili, ma essendo così piccole possono permettersi appunto queste vaschette lillipuziane.
Che personaggi!
Se vi capita, dovete essere terrariofili comunque molto esperti per poterle allevare, ma se vi capita, accettate la sfida dell'allevamento delle rane colorate, perché danno sicuramente grande soddisfazione.
Grazie Lucia, oggi ci hai parlato di rane e abbiamo visto più piccole sono, più sono tremende, quel tipo di rane lì. Saremo di nuovo insieme domani per altre storie d'animali. A risentirci.
Buona rana, velenosa a tutti.
Lucia Orlandi e Mara Generali in Amici per il pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.